ci lasciamo alle spalle la musica per ora, ma andiamo a attraversare i territori della poesia, come capita in queste serate qui a Radio 3 Suite, dal 29 febbraio scorso e fino al 21 marzo, giornata mondiale della poesia. Come sapete, all'interno di Radio 3 Suite va in onda un'antologia sonora di poesia contemporanea, sono degli incontri Maria Grazia Calandrone compie assieme a degli ospiti poeti la trasmissione, la puntata viene divisa in due parti. Nella prima la Calandrone presenta un poeta invitandolo a leggere un suo testo, a condividere con gli ascoltatori un racconto biografico di formazione. Nella seconda parte invece il poeta stesso indica un suo maestro, un suo autore di riferimento del passato, il poeta d'elezione del poeta scelto da Maria Grazia Calandrone questa sera è Edoardo Sanguinetti, lo sceglie Vincenzo Stuni, appunto, che è ospite della Calandrone per questa puntata di Da Poeta a Poeta. La regia e le scelte musicali impeccabili, bellissime come sempre, sono della nostra Giovanna Natalini. Buon ascolto.
E siamo ancora qui, felicemente in viaggio, insieme ai poeti vivi. E oggi accogliamo il poeta Vincenzo Ostuni. Laureato in psicologia e ha dottorato in filosofia, Vincenzo vive a Roma, dove ha lavorato come redattore di Minimum Fax, poi editor di saggistica, in seguito direttore editoriale di Fazzi, e dal 2008 lavora per Ponte le Grazie come editor di saggistica e narrativa. Negli anni 90 Vincenzo Ostuni ha fondato il LARP, Laboratorio Aperto di Ricerca Poetica, e ha fatto parte della redazione della rivista Darsena. Molto attivo anche come critico e come organizzatore culturale e politico, Vincenzo Ostuni ha antologizzato 13 poeti contemporanei nel volume Poeti degli anni zero ed è stato fra gli animatori della rassegna di letteratura Escargot, tra i fautori di Generazione TQ e redattore del Caffè Illustrato. Ha fatto parte del collettivo C17 che ha realizzato l'omonima conferenza di Roma sul comunismo, un importante convegno internazionale sul tema appunto del comunismo in questi nostri tempi così avversi. Ma occupandoci del suo lavoro di poeta possiamo dire che alla fine degli anni 90 Ostuni torna all'idea che aveva concepito da adolescente di dedicarsi a un'opera ininterrotta, a un unico progetto di scrittura in versi che cambi e si accresca nel tempo. Così nasce il suo Faldone, un organismo poetico in continuo aumento e modificazione, un organismo poetico dunque vivo, soggetto al tempo come il corpo di chi lo scrive, un volume che aumenta e che dal 2010 possiede un diario e registro di composizione in rete. Quindi una sorta di versione telematica del poema ininterrotto di Éluard o del canzoniere di Saba, o fra i contemporanei dei capitoli in versi di Davide Nota, dei quali abbiamo già parlato. Ma ovviamente ogni tanto Vincenzo pubblica in cartaceo delle parti estratti del proprio lavoro continuo. Faldone 08, uscito per Oedipus nel 2004, 020 nel 2012 per Ponte Sisto con una postfazione di Andrea Inglese, poi una scelta dal Faldone 037 è stata pubblicata da Aragno nel 2014 e di nuovo per Oedipus nel 2018 e l'ultimo estratto è uscito per Il Saggiatore nel 2019 con il titolo Il Libro di G, dove G sta per l'iniziale del nome del figlio Giovanni. Nel 2009 Ostuni è vincitore del premio Delfini. Ora, tutto questo che abbiamo finora ascoltato su Vincenzo Ostuni credo che basti a farci immaginare la grande mole di lavoro e l'opera viva di questo nostro poeta. La poesia di Vincenzo Ostuni è intrisa di pensiero, pensiero filosofico e anche scientifico. Si tratta di poesia espansa, come l'ha definita Andrea Cortellesso, una poesia onnivora che include nei propri testi materiali che provengono da altre discipline, anche visive. Perché infatti la poesia non è una disciplina, ma una specie di sovradisciplina, un secondo pensiero, diciamo così, che osserva e ascolta il mondo e può inglobare ogni genere di esperienza umana, sia emotiva che intellettuale, e anche riassumerle in quelle che Nanni Balestrini definisce emozione intellettuale. Ogni esperienza viene riferita come occasione per dire dell'umano, per parlarci di noi, un noi che ovviamente include chi scrive, Vincenzo che scrive, che non è separato dal mondo ma si espone, come dire, a campione del noi sociale collettivo. Nell'ultimo libro, per esempio, dedicato al figlio, come abbiamo detto, Ostuni racconta la riduzione a uno della totipotenzialità del neonato. Rivive e ci fa rivivere il necessario passaggio di ognuno di noi dalla prearchia al civis, il nostro e suo continuo impegno di domesticazione. Diventando adulti, quindi, ci infiliamo sempre di più dentro una vita che è quella e basta. E quindi crescere un figlio significa anche barattare la sua perdita di libertà con la protezione che gli offriamo davanti al terrore del nulla. E quindi Ostuni adopera la poesia anche come verifica e mescolanza di linguaggi, ma lo fa per parlarci di cose che ci riguardano da vicinissimo e profondamente, che hanno a che vedere con il midollo della struttura umana. La sua scrittura unisce un'affascinante, rassicurante razionalità ad una onesta, sabbianamente onesta, presa diretta sull'interiorità emotiva dell'intero fenomeno umano. E questa credo sia la forza, direi quasi ontologica, della sua poesia: specchiarci cosa siamo mentre lo stiamo essendo. Insieme, come ascolteremo nel testo che Ostuni ha scelto per noi, la poesia di Ostuni intende manifestare la cosa nel proprio rovescio, porre gli oggetti del mondo sotto una luce critica che ce li rivela nuovi, mai visti, mai osservati prima. E quindi vorrei chiedere a Vincenzo quale sia la funzione di questo accompagnamento poetico della vita. Se è vero, come sembra, che la poesia sia una specie di stanza segreta dove tu ti ritiri ad affilare lo strumento di indagine e anche di conoscenza del mondo.
Grazie, Maria Grazia, per questa presentazione esauriente e veramente acutissima. Grazie davvero. Devo dire che questa immagine della stanza mi sembra molto giusta. Una caratteristica dei miei testi da oltre 20 anni a questa parte è che sono tutti quanti compresi fra parentesi. Esatto. Nel senso che sono aperti da una parentesi aperta e chiusi da una parentesi chiusa. Ho sempre pensato che questo significasse sostanzialmente due cose, anche in maniera preriflessiva. La prima è che si tratta di glosse o di note a margine di qualche cosa che è fuori da queste parentesi, che rappresenta la storia, il tempo, il numero, sono possibili molte altre interpretazioni. La seconda è effettivamente che si tratti di un modo di riflessione, di sospensione, di pausa, di ritiro anche, nel quale è forse artificialmente, forse è l'unico modo che davvero ci è dato, tentare di mettere su pagina il caos del mondo, insomma, quindi in questo senso aspirare impossibilmente a dargli qualche forma di ordine.
Sì, copre anche un po' una cornice, no? Così l'ho intesa io, nelle cornice nelle quali tu ti ritiri dentro quella cornice, ti spieghi e ci spieghi le cose come sono e poi riesci e ti butti nel flusso che poi riporti sulla pagina. È molto affascinante questo doppio vettore, no? Tra la vita e la parola con la quale la trascrivi, poi fino a un certo punto, nel senso che, come dici giustamente te, è impossibile mettere ordine, per fortuna, nel caos vitale.
Certo.
Ce la fai sentire?
Volentieri. Credo, fra l'altro, che questo testo dica alcune cose che ci siamo appena detti, in qualche modo.
Non è mai casuale.
È tratto da una sezione del Faldone che si chiama Non, è il numero 3 e ha un titolo, cosa che non succede spesso, Qualità primarie. C'è un esergo di Lorenz Ferlinghetti che è: tutto ciò che è perso deve essere cercato ancora una volta. Non hanno suono le parole per chi le ascolta, continui. Non è di suono, cioè, che si può parlare. Non hanno forma i numeri, le lettere. Non sono queste le parole giuste. Non hanno un vero riferimento le tue argomentazioni quotidiane, né le mie, certo. Non ha utilità reale un costume, un'abitudine, certezza o speranza, una legge. Non sono precisamente vive le più vive accensioni dei nostri pensieri. Non conoscono, non è questo che pretendono, le nostre teorie. Non fanno le nostre arti, non generano le nostre membra e non sono né tue né mie. Non è compiuta o iniziata la nostra storia, non è passata la nostra memoria. Non abbiamo ancora immaginato il meglio né il peggio per noi. Non è impraticabile l'utopia politica. Non sono mai felici le felicità né incerte le destinazioni, per essere esatti. Non sono freddi e lontani i confini del cosmo né indeterminate velocità e posizione degli elettroni. Complessa la fisiologia del potere, a rigore, né semplice l'ideologia dei neuroni. Non hanno peso o colore gli oggetti comuni che vedi, odore o sapore i cibi, i corpi. Non danno dolore i corpi dei nostri morti, non danno disperazione o piacere gli amplessi, non danno amore i corpi viventi dei figli o bellezza quelli bellissimi degli amanti. C'è nel mostrarsi di tutte le cose una torsione inguardabile, dici. Si toccano i loro attributi dal lato impossibile come facce opposte di un unico nastro, e l'incompletezza di ogni descrizione combacia col deserto d'essenza, la rarità di ogni significanza con il suo essere indefinitamente densa.
E siamo qui con il poeta Vincenzo Stuni, abbiamo detto della sua indagine in versi sulla vita, impossibile in realtà questo tentativo indefesso e continuo di rendere appunto in versi la vita mentre la si vive. E adesso tocca a Vincenzo parlarci del poeta che ha scelto per noi, che è Edoardo Sanguinetti, nato a Genova nel 1930, esponente della neoavanguardia Gruppo 63, geniale decostruttore della retorica e dei linguaggi, insieme ai compagni poeti Balestrini, Pagliarani, Porta, Vicinelli e tanti altri. E vicino a Stuni, credo, più nel diarismo degli anni 70, per esempio il Sanguinetti di Postkarten, più aderente al fluire oggettivo delle cose concrete. Il poeta sperimentalista in quegli anni sceglie una lingua più chiara, spesso una lingua colloquiale, illuminata da lampi di conversazione affettiva, come emergessero fra le sue parole delle registrazioni private, come se la poesia fosse un registratore sempre acceso accanto alla vita, una specie di ascolto clandestino, segreto, l'orecchio di una seconda vita che vive dentro di noi. E questo evidentemente ha molto a che fare con quello che abbiamo detto sulla poesia di Vincenzo Stuni. Secondo punto di contatto, mi sembra che la poesia di Sanguinetti è tesa a smontare anche la consistenza monolitica dell'io in favore di un io diffuso, no? Che affronti anche la morte alla luce della ragione. La poesia, tra l'altro, di Sanguinetti, che Vincenzo ha scelto per noi, parla proprio di morte, ma di una morte leggera, lieve, serena, come sentiremo. Ma lascio a te, Vincenzo, di parlarci del tuo Sanguinetti.
Sanguinetti è stato probabilmente per me l'unico vero portatore di un'angoscia dell'influenza. Cioè, è stato l'unico autore verso il quale in alcuni periodi ho avuto il timore di star
copiando,
sì, di stare in più o meno
lo facciamo tutti.
Consapevolmente copiando. Non è detto che sia stata la maggiore influenza sulla mia scrittura, probabilmente almeno altri tre poeti italiani del Novecento sono altrettanto cari a me, sono Montale, Pagliarani e Caproni. E tuttavia ci sono certe cose del suo ritmo di scrittura che come se mi avessero a un certo punto penetrato dal punto di vista più musicale quasi che concettuale. Ecco. Cioè, ad esempio, Sanguinetti, più di molti altri poeti, non è l'unico, ma insomma è anche quello che più ho letto da 20 anni. Ci sono Villa, c'è lo stesso Pagliarani. Rompe la forma della pagina. Ecco. si è stufo di questa poesia che sembra sempre, per usare un'immagine di Magrelli, un'isoletta nell'oceano smangiata dalle correnti, esigua con questi piccoli versi che raramente superano il decasillabo. Rompe la pagina, ne fa qualche cosa di esplosivo. I suoi versi esplodono, sono vettori di un'esplosione nella pagina, una pagina orizzontale con questi versi lunghissimi, laddove però alla lunghezza musicale della frase si contrappone un grande, preciso e ossessivo ritmo dato dalla punteggiatura. Ecco, queste sono due caratteristiche che mi hanno, si può dire, penetrato ritmicamente: la lunghezza della frase, ma allo stesso tempo la rottura frequente. I miei versi sono più lunghi di quelli Sanguinetti, sono più rotti di quelli Sanguinetti, ma sono altrettanto ossessionati da questo rapporto fra estensione e invece ritmo, e questo sicuramente lo devo in gran parte a lui. Per me lui ha una enorme cultura musicale, ha lavorato tanto con i musicisti, e questo retaggio della musica cosiddetta colta novecentesca nella sua opera è molto molto presente, e in questo senso arriva anche nella mia. Sanguinetti va letto come un grande musicista della parola, secondo me.
Tra l'altro sono anche come dei libretti musicali, no? Quelli delle medie, lunghi.
Certo, come i pentagrammi, sì, che usavamo alle medie, sì, oppure per chi studiava musica da bambino si usavano questi pentagrammi lunghi, e questa caratteristica vale tanto per i suoi libri di poesia quanto per i miei. L'altro aspetto, giustamente, sul quale tu parlavi, è il rapporto fra conoscenza e autobiografia. Allora, si ha a volte un po' timore di dire di Sanguinetti che è schiettamente autobiografico, a volte lo si dice, ma poi si ritratta questo in parte, come se si temesse, diciamo, di dire che esista una forma di narcisismo nell'autobiografia. A volte sì, sicuramente Sanguinetti era un narcisista, ma da molti punti di vista, ma esistono anche degli ottimi punti a favore di una certa forma di narcisismo benigno. Secondo me Sanguinetti ne era completamente portatore, ed è vero che il suo io, anche o forse persino nel letto, autoletto attraverso i suoi tic, le sue ossessioni, le sue paranoie, le sue libidini, le sue ironie e i suoi sarcasmi, soprattutto, è talmente idiosincratico da diventare universale, cioè porta l'idiosincrasia fino all'estremo, e proprio in questa estremità, rovesciandosi dall'interno come se fosse un guanto, per usare una sua immagine, lo portasse a scoprire la propria assoluta universalità, la propria diffusione, la propria frammentazione, la propria, in fin dei conti, la propria collettività. Io mi sento abbastanza vicino a quest'idea di soggetto lirico, ecco, un soggetto lirico non tradizionale. Questi sono solo due aspetti, ma forse non abbiamo tempo di dire molto altro, ma per me centrali. Sanguinetti va letto e va tornato, bisogna tornare a leggerlo con grande divertimento, perché è molto divertente.
Beh, insomma, questa poesia che hai scelto
lo è meno,
però, no, ma in realtà sì, anche, no, con tutte queste rime interne esemplifica quello che hai appena detto. Leggiamolo. Nella mia vita ho già visto le giacche, i coleotteri, un inferno stravolto da un dorè, il colera, i colori, il mare, i marmi, e una piazza di Oslo, e il Grand Hotel de Palme, le buste, i busti. Ho già visto il 7,5, gli anagrammi, gli ettogrammi, i panettoni, i corsari, i casini, i monumenti a mazzini, i pulcini, i bambini, ridolini. Ho già visto i fucilati del 3 maggio, ma riprodotti appena in bianco e nero, i torturati di giugno, i massacrati di settembre, gli impiccati di marzo, di dicembre, e il sesso di mia madre e di mio padre, e il vuoto, e il vero, e il verme, inerme, e le terme. Ho già visto il neutrino, il neutrone, con il fotone, con l'elettrone, in rappresentazione grafica, schematica, con il pentamerone, con l'esamerone, e il sole, e il sale, e il cancro, e Patti Pravo, e Venere, e la cenere, con il mascarpone o mascherpone, con il mascherone, con il mezzo cannone, e il mascarpio, lat a manus carpere. Ma adesso che ti ho visto, vita mia, spegnimi gli occhi con due dita e basta.